Cosa sono i servizi segreti? Qual è la fondamentale chiave di lettura per la loro interpretazione? Il testo del dialogo tra Freud e Einstein sulla guerra. Alcuni esempi, ipotesi di esempio, nota sul caso Karadzic nell'interpretazione epistemica. Non è opportuno esordire parlando di mutamento paradigmatico, perché sembrerebbe quasi che la storia sia una successione di eventi infinita, cambia questo, cambia questo. In realtà si arriva a un momento in cui la formulazione delle idee si arresta, non ci sono sempre nuove idee. Inventato il computer, non si inventa un nuovo computer. Se anche inventi il computer a quanti, diranno: questo è una cosa, è un nuovo computer, un assoluto un nuovo tipo di computer, non è vero, è sempre il computer. Inventato il computer non si inventa altro. La storia non è una successione infinita di eventi. Raggiunto un certo punto non ci sono più novità. Quindi, arrivato alla società attuale, contemporanea del dopoguerra, del secondo dopoguerra, no? I servizi segreti hanno preso il sopravvento nelle società democratiche. Succede che tutte le nazioni sviluppano un servizio segreto, ma in base al meccanismo del capro espiatorio, in base al meccanismo degli stati canaglia, espressione di Bush, in base al meccanismo del fatto che una comunità vuole avere un nemico e quindi te sei considerato escluso dalla comunità di quelli che stanno bene. E le società hanno i loro servizi segreti e poi identificano qualcuno da escludere da questa comunione. Perché dico questo? Perché le società che stanno bene, l'Occidente, hanno i servizi segreti tra loro collegati. Non serve parlare di centralizzazione, si mettono d'accordo. Quindi praticamente se uno svolge una funzione di inganno, l'altro, servizio segreto, non va a dire alla popolazione: guardate che vi stanno ingannando, perché sono tutti d'accordo. Che cosa sono i servizi segreti? Sono questo. Praticamente, allora, se dovessi esordire a fare un trattato, inizierei così. La seconda guerra mondiale ha causato 50 milioni di morti, quindi l'approccio modificato della guerra non più come aggressione o difesa, ma un'analisi psichiatrica, e quindi praticamente i governi, tra virgolette, perché non sono i governi, ci sono gli apparati, le elite, le leadership, le classi dirigenziali, i ricchi, ecco, i governi sono una facciata, sono l'illusione che l'America sia guidata da Obama. Obama è un uomo ricattato, non è un uomo di potere. E praticamente i governi, tra virgolette, non quelli legittimati dalla volontà democratica, quelli non hanno nessun potere, i governi, tra virgolette, dicono: qui c'è una popolazione aggressiva, una popolazione, un ceto medio aggressivo, e dicevano Freud e Einstein nel dialogo sulla guerra, come controllare, come dirigere questa aggressività in modo che non trovi sfogo nella guerra. Poi quella lettera io l'ho letta poco, peraltro, perché è lunga e se è lungo un testo mi annoia. Ho letto l'essenziale, penso di ricordarmi, forse l'avevo letto in un'antologia di Sini, del filosofo Sini, perché da qualche parte devo aver letto quel dialogo, no? Perché mi è rimasto impresso appunto questo concetto, dove dirigere l'aggressività in modo che non trovi sfogo nella guerra. Nascono le tecniche di controllo sociale, nascono i servizi segreti. Quindi praticamente il mutamento del paradigma dei governi significa questo: che non c'è più un governo contro l'altro, muoviamo l'esercito. No, lo scopo è controllare la popolazione. Perché se è aggressiva, mobbing negli ambienti di lavoro, perversioni nella vita, privata, droga, pedofilia, se dunque la popolazione del ceto medio è aggressiva, violenta, si cerca di minimizzare i danni, forse di minimizzare la sofferenza sociale, o comunque, non potendosi reprimere tutto il crimine, lo si dirige in modo tale da minimizzare i danni, diminuire in modo da evitare che si faccia una guerra. E perché si è fatta la guerra del Vietnam? Si è fatta la guerra del Vietnam proprio per quello che adesso spiego, cioè il caso Karadzic nell'interpretazione epistemica. Perché no? Abbiamo in America gli scienziati che simulano di essere scienziati, in realtà sono persone volgari e malate di mente, che per i loro studi, loro li chiamano studi, non mandano i soldati contro il fungo atomico, no? E quindi 40.000 contaminati dalle radiazioni, no? E dicono: io sono uno scienziato, quindi io studio il caso, aspetta che faccio l'esperimento su questa cavia, che magari è il carcerato, gli facciamo prendere qualche medicina, lo uccidiamo, tanto io devo fare sono uno scienziato, Dio non esiste, queste sono sciocchezze, no? Allora, il concetto è che questi servizi segreti non è che sono solo dal lato del bene, c'è anche il servizio segreto dal lato del male. Se io devo piazzare una bomba qua e là, non posso credere in Dio, perché altrimenti credo che sono dannato in eterno. Quindi sono anche un'espressione, anche ho detto anche, un'espressione della secolarizzazione. Il caso Karadzic nell'interpretazione epistemica, io so poco di questa persona, so solo che si era interessata a studi di psichiatria ed è stato accusato di genocidio. Cioè, lo uso a esemplificare questo fatto, no? Non è che, per prendere Freud, che Freud forse voleva appunto lenire la sofferenza umana, ma chi ha studiato poi diventa collegato con i servizi, non è che dicono l'uomo è aggressivo, ricordiamoci che in America appunto i ricchi mettono le pistole in mano ai bambini di 6 anni, non è che uno dice sono aggressivo, come togliere l'aggressività dall'uomo, no, sono aggressivo, quindi io sono sano di mente se scarico la mia tensione interna, quindi io sono per natura aggressivo, quindi io devo uccidere, devo annientare, perché se mi contengo sto male, ma io non voglio stare male e quindi devo dare sfogo alle mie pulsioni e quindi io devo poter annientare le persone. Allora ecco che si organizza magari la guerra del Vietnam, che geostrategicamente è una sciocchezza, cosa c'entra il Vietnam che è un paese minuscolo e senza importanza, no? E lì si sono scaricati armamenti, si sono malati 500.000 soldati, si è fatta la guerra in diretta con l'URSS, tutti d'accordo per avere un mercato delle armi, vendere armi, scaricare l'aggressività, mandare i soldati, annientare, uccidere, perché se io sono aggressivo devo sfogare la mia aggressività, perché dovrei contenerla? E quindi appunto dice l'episteme che il mondo è in mano a banditi, che ancora non usano l'arma atomica, fino a lì non sono ancora arrivati. Abbattono le torri gemelle, 4.000 morti, ma diciamo che il loro senso di colpa ha ancora un certo controllo. E allora si dice, no, però bisogna capire le ragioni profonde dell'attentato qua e là, della guerra qua e là, perché l'ho già esposto nel sito, l'aceto medio è aggressivo, violento, sterminatore, perverso nelle perversioni sessuali, aggressive, la violenza domestica, donne e bambini, la pedofilia, il mobbing negli ambienti di scuola, eccetera. E allora praticamente, dice l'episteme, bisogna creare questa calotta e dirigere l'aggressività, come dice Freud e Einstein, distrarre la popolazione, mostrare una guerra in televisione, ma la guerra in televisione non può essere una fiction. Per mostrare la guerra in televisione ci deve essere purtroppo una guerra. Ho detto purtroppo per dire che ci sono i servizi segreti non solo dal lato del male, ma dal lato del bene, nonostante del bene, cioè bisogna farla la guerra, perché appunto bisogna controllare l'aggressività della popolazione occidentale. E quindi noi dobbiamo uccidere, dobbiamo avere la licenza di uccidere. Allora, no? E quindi praticamente il mutamento paradigmatico è questo, lo scopo è controllare e dirigere l'aggressività della popolazione. E una chiave di lettura fondamentale presa sempre dall'episteme, no? La differenza con Marx sostanziale, no? Che dice l'episteme non è proletariato contro borghesia, bene contro male. L'aggressività sta anche nel proletariato, tra virgolette, cioè il ceto medio, no? E i poveri, gli operai, non c'entra niente gli operai. Uso schemi semplificati. E quindi praticamente, che cos'è il capitalismo? Il capitalismo non è un sistema economico, secondo una certa chiave di lettura che ora do. Il capitalismo è un modo per convogliare certe pulsioni, che dice Novak, Michael Novak, sì, cattolico americano, sono cristianamente compatibili, e invece dice le episteme che sono cristianamente opposte. La volontà di ricchezza, quando Gesù predica la povertà. La volontà di competizione, quando Gesù dice di rinunciare a essere i primi. L'invidia, il principio di invidia dell'economia politica, della microeconomia, che non sono mai riuscito a trovarlo, quando Gesù dice di non invidiare il proprio fratello, no? Cioè il cristianesimo è totalmente opposto al capitalismo. Che cos'è il capitalismo? Il capitalismo è un modo per convogliare l'aggressività e gli istinti dell'uomo in modo socialmente costruttivo. Produco beni, mi arricchisco, offro un servizio sociale e sono a posto. Ovviamente il cattolicesimo è d'accordo per una certa concezione della ricchezza, si capisce cosa ho inteso dire, no? Ho preso i valori di Gesù così come espressi nelle beatitudini, che poi lui dice poveri in spirito. Allora, quindi praticamente nell'interpretazione psichiatrica il capitalismo non è economia, il capitalismo è un modo per dirigere, come diceva Freud e Einstein, il comportamento dell'uomo in modo che è aggressivo nel capitalismo in modo socialmente costruttivo e non socialmente distruttivo. Bene, ho detto tutto, ecco, gli esempi, quali potrebbero essere gli esempi, no? Ipotesi di esempio. Un esempio di come agiscono i servizi segreti, possiamo fare questo esempio, senza andare a toccare argomenti delicati che non è il caso. Perché occorre parlare appunto in modo controllato. Possiamo fare il caso che la CIA in luglio 2014 o 2013, forse era quest'anno, luglio-agosto, no? Come ho pubblicato sul sito, c'era la notizia su televideo, gli UFO degli anni 50 eravamo noi, firmato CIA. Perché fanno gli UFO? Io ero a scuola, insegnante di sostegno, e vedevo un allievo che avrà avuto 14 anni, che era davanti al computer, e cercava su Google video di UFO. Cioè, l'UFO sta nell'inconscio dell'uomo. Allora tu dici, l'UFO esiste? No, non è che esiste, sta nell'inconscio dell'uomo. Cioè l'uomo è predisposto per credere negli UFO. Perché? Perché gli UFO esistono? Perché si rivelano nell'inconscio dell'uomo? No. Se lo sa l'episteme perché? Perché l'UFO nell'inconscio dell'uomo è un modo di codificazione dei diavoli che agiscono nel bambino. Il bambino è posseduto, la bambina che gioca con la bambola sta avendo a che fare col diavolo. Perché in Giappone ci sono i robot? Perché il diavolo si proietta nei robot. È il meccanismo della bambola, no? Che la fai vivere. Cioè, sono forme di codificazione del diavolo nell'inconscio, altre forme di codificazione sono molto semplici, sono le seguenti, no? Il diavolo si codifica come i demoni della religione giapponese o cinese, shintoismo, i diavoli si codificano come gli gnomi, gli elfi, si codificano come... I diavoli si codificano, per fare esempi, no? Come si codificano gli diavoli? Come le macchine e poi come gli UFO, gli alieni. Per esempio, un esempio di demone chiaramente in forma mostruosa e negativa, cioè aggressivo, è il film Alien di Ridley Scott, regista, no? Se è quello, non vado neanche a vedere, mi pare che sia quello. E quindi praticamente e quindi praticamente sono forme di codificazione inconscia. Allora cosa fanno i servizi segreti? I servizi segreti fanno questo, no? Dicono: l'uomo ha bisogno che ci siano gli UFO, allora glieli diamo, facciamo qualche proiezione con gli ologrammi, facciamo un aereo mascherato con il disco rotondo, no? Oppure come qui appunto alla base di Aviano Pordenone, no? Mostriamo alle ore d'inverno alle 8 è già buio, mostriamo che c'è un gigante che si sposta, verrà illuminato dalle luci delle auto, il giorno dopo i giornali riportano automobilisti che hanno visto qualcosa che si muove e appunto dicono era un UFO, no? Ecco. Quindi praticamente la CIA ti ha detto chiaramente: gli UFO degli anni 50 eravamo noi, firmato CIA. Cioè i servizi cosa fanno? Assecondano le pulsioni degli uomini, le danno sfogo, le controllano, e osservano i comportamenti degli uomini e li controllano. E quindi ci sarebbe da fare un discorso sulla pornografia, sull'industria del porno, e sarebbe da fare un discorso sulla diffusione della droga, sul rapporto sulla criminalità organizzata, ci sarebbe da fare un discorso sulla pedofilia che non viene repressa e che si trova addirittura certi adepti nei parlamenti nazionali, come anche il caso dell'Inghilterra ha mostrato. Ecco, quindi praticamente le pulsioni non vengono represse, non puoi reprimere. Adesso nell'altra esposizione che farò dopo riporto un pensiero che mi è venuto ieri, no? A proposito di Roma Mafia Capitale. Cioè tu non puoi reprimere le pulsioni di l'Occidente, quante persone saranno? 800 milioni erano negli anni 90, adesso con la Cina e l'India saranno 1 miliardo e 300 milioni di persone, no? Tu non puoi reprimere 1 miliardo e 300 milioni di persone, anche perché la polizia non ce la fa. Allora tu cerchi di dirigere le pulsioni e a questo servono i servizi segreti.